Good evening, ladies and gentlemen. Departure of Aegean flight number 606 to Heathrow Airport of London will be delayed.
Via! Vacanze in aeroporto. Luoghi di transito passeggeri da visitare. A cura di Alessandro Bertellotti.
È 22 anni che lavoro nel porto di Genova e ho delle precedenti esperienze di lavoro che non avevano niente a che fare col mare e niente a che fare col porto. Però è avvenuto un innamoramento incredibile.
Le prime immagini che ho del porto sono di me, ragazzino piccolissimo, tenuto per mano da mia madre, che mi recavo sul molo nel momento in cui mio papà partiva con la nave oppure arrivava.
Sicuramente per me indica lavoro, un grande lavoro. Ricordo fin da ragazza quando ho cominciato a lavorare al salone nautico e poi mi evoca costantemente il ricordo dei miei avi, perché i miei avi sono partiti con la nave Liguria.
Non c'è Genova senza il suo porto, la cui storia è antica quasi quanto quella della città. Arrivando a Genova e spingendosi verso la riva, si fa fatica a vedere l'acqua. Il mare è porto, il porto è mare. La città si prolunga nell'acqua fino a quando una nave prende il largo. Il porto di Genova è un luogo di passaggio di chi si imbarca e di chi sbarca. Possono essere commercianti, esploratori, viaggiatori, possono essere Cristoforo Colombo. Possono essere migranti, dall'Italia e anche da parte dell'Europa. Partivano per lo più per le Americhe, per motivi economici, ma non solo, anche politici e religiosi. Possono essere turisti d'élite, come quelli dei transatlantici, adesso sono turisti da crociera. Il porto però è anche il luogo di chi resta, perché lì ci lavora, e tanti sono i mestieri del porto, non sempre legati solo al mare. E tanti sono i luoghi dentro al porto, cantieri, stazioni, moli. Il porto è allora un contenitore di altri luoghi, ma anche di storie, quelle di chi parte e arriva e quelle di chi resta. Uno dei luoghi di maggior passaggio del porto è la stazione marittima di Ponte dei Mille, un imponente edificio di inizio Novecento. Da questa zona partivano i migranti, poi i passeggeri dei transatlantici e oggi turisti, come spiega Edoardo Monzani, presidente della società Stazioni Marittime.
Noi abbiamo in concessione una vasta area portuale di 290.000 metri quadri, con 12 accosti, e noi ci dedichiamo a tutto il traffico dei passeggeri del porto di Genova, quindi del traffico dei passeggeri dei traghetti e del traffico dei passeggeri delle crociere. E quindi diamo servizi da una parte alle navi e da una parte ai passeggeri per l'imbarco sulle navi. Ci sono tanti aspetti da curare. Quello sicuramente più difficile è quello legato alla security, per cui il porto è sempre stato considerato negli ultimi 20 anni un punto sensibile, per cui spendiamo tantissime risorse per quanto riguarda la sicurezza. Naturalmente c'è poi l'accoglienza dei passeggeri, accoglienza che è diversa dai passeggeri delle crociere rispetto ai passeggeri del traghetto, perché il passeggero del traghetto è un viaggiatore da stazione ferroviaria, per fare un esempio molto facile, mentre il passeggero della crociera è un passeggero da albergo di lusso. Ma quello che è abbastanza importante sono il numero dei viaggiatori che passano dal porto di Genova, perché noi abbiamo 1,5 milioni di croceristi, tra croceristi che si imbarcano, croceristi che sbarcano e transiti, e abbiamo 2,5 milioni di passeggeri dei traghetti. Abbiamo dei mesi veramente infernali, che sono giugno, luglio, agosto e settembre, dove abbiamo una marea di passeggeri, un rafforzamento naturalmente di tutti i controlli che devono essere fatti, perché in porto oggi non possono entrare soltanto chi è dotato di un documento di viaggio.
Cercando di fare un po' un bilancio tra presente e passato, ecco, che tipologie di viaggiatori ha visto questo porto e forse vedrà anche in futuro?
Beh, è completamente cambiato. Pensiamo soltanto al traffico di traghetti, che una volta non esisteva, per cui il traffico di traghetti oggi è un traffico fatto da persone d'affari che devono spostarsi per affari nelle isole, magari con le merci al seguito, quindi banalmente gente che trasporta delle merci. E abbiamo i turisti che vanno con la macchina a fare le vacanze in Sicilia e in Sardegna. Però è un tipo di traffico molto, molto comune, diciamo, molto di tipo ferroviario. E poi abbiamo il traffico delle crociere, che è sostanzialmente cambiato al 100%. Ricordiamo che negli anni 60-70 le crociere era considerato uno strumento di vacanza d'élite. Le navi erano molto eleganti, le persone erano molto eleganti, erano poche, le navi erano piccole. Oggi si è trasformata la crociera in un sistema di consumo di massa. Abbiamo delle navi meravigliose, straordinariamente belle, come architettura interna, che portano dai 4 a 6 mila passeggeri e quindi sono delle autentiche città che viaggiano.
La stazione è dunque un luogo molto affascinante, però una persona comune non può visitarla perché qui entrano solo i viaggiatori, chi ci lavora.
Qui nel porto di Genova, nella nostra area, ci sono due stazioni e due terminal passeggeri meravigliosi, che sono completamente diversi anche se sono stati inaugurati nella stessa epoca, perché abbiamo un terminal dei Ponti dei Mille, che è quello storico, che è stato ideato nel 1905 addirittura. Poi la costruzione è stata interrotta con la Prima Guerra Mondiale, poi è stata ripresa dopo, il progetto è stato leggermente cambiato ed è stata inaugurata nel 1930. Ed è un'architettura tipica delle stazioni ferroviarie, tanto per intendere, le stazioni ferroviarie che ci sono in Italia e anche in Europa, quindi un'architettura dell'inizio Novecento. Nel contempo Genova, che era una città all'avanguardia, costruì nel 1928 un altro terminal di Ponte Doria con una caratteristica architettonica completamente diversa e adeguata all'epoca. Quindi pensate un attimo, la città decise di costruire un terminal per ricevere una sola nave che era il Transatlantico Rex. E quindi ci troviamo due grandissimi terminal completamente diversi. Uno più Art Deco, all'interno con dei bei colori, pastello, e veramente fascinoso.
Ponte Doria di Luigi Vietti, razionalista, Ponte dei Mille è più monumentale. Ecco, ci descrive un po' la sala di prima classe, quella che si trova qui alla stazione di Ponte dei Mille.
La sala di prima classe è veramente un gioiello, con degli stucchi molto belli, con degli acquarelli molto belli. E adesso la stiamo ristrutturando perché questo edificio deve subire alcuni interventi strutturali. È una sala dove passavano i passeggeri di élite, perché dobbiamo ricordarci che il porto di Genova durante gli anni 30-50 era un punto di partenza non soltanto degli immigrati, ma per quanto riguarda le crociere, tutte le crociere di lusso e soprattutto delle navi di linea che andavano nelle Americhe. E dal porto di Genova sono partite delle persone famosissime, da Hemingway a Stravinsky, a Toscanini, Orson Welles, Cecil B. DeMille, Kazan, Spencer Tracy, Charlton Heston, e dimostra il fatto che il porto di Genova era veramente un punto di partenza importante.
Buongiorno, se cercate posto qui ce n'è, eh? Le banchine di Genova non saranno comode, ma sono almeno spaziose. C'è posto per tutti, come nell'America. Come in Argentina. Qui in Italia, posto, pochi campi, troppi padroni. Voi partite per la prima volta. Io invece sono partito tante di quelle volte. Lo so, avete paura. La nave, il mare, il viaggio. Ma l'unica cosa di cui avere davvero paura sono gli uomini. Uomini violenti, avidi, sfruttatori senza scrupoli. Ma questi non li trovate solo nell'America, li trovate soprattutto qua.
Sono queste le parole del vecchio migrante, la videoinstallazione che accoglie il visitatore al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. È poco distante dalla stazione marittima di Ponte dei Mille, si affaccia quasi sul porto, ha sede infatti alla Commenda di San Giovanni di Pré. Nel Medioevo queste due aree ospitavano spesso pellegrini diretti verso la Terra Santa. Un luogo simbolicamente perfetto per un museo dell'emigrazione, un museo multimediale ricco di videoinstallazioni. Poco distante sul porto si trova il suo museo, per così dire gemello, il Galata, il Museo del Mare. Si occupa dei viaggi via mare e quindi anche di quelli per migrare. Entrambi i musei cercano di mettere il visitatore nei panni del migrante, così ad esempio al Galata sono ricostruiti gli spogli alloggi delle navi su cui viaggiavano. Al MEI c'è il labirinto, sembra la costruzione di un parco giochi per bambini, con le scale, le stanze e infine anche uno scivolo, tutto chiuso, tipo tubo. In ogni piccola stanza, raggiunta attraverso le scale, il visitatore si trova di fronte a un video, magari a un poliziotto americano o un latifondista brasiliano. Entrambi interrogano sbrigativamente e nella loro lingua il visitatore che, nei panni di un migrante, deve rispondere come può. Alla fine, nello scivolo, il visitatore migrante scende al buio, verso qualcosa che non conosce, come spiega Pierangelo Campodonico, direttore del MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.
La stanza si colloca all'interno del percorso del Museo Nazionale. In questo percorso noi raccontiamo le origini, lo sviluppo e come si è modulata l'emigrazione italiana a partire dall'Unità d'Italia e anche, diciamo così, dalle epoche precedenti, nel senso che abbiamo individuato come la storia dell'emigrazione accompagna la storia degli italiani. Ma dopo averti raccontato come l'emigrazione si è sviluppata, noi tentiamo di darti il senso dello spaesamento, della difficoltà, quello che viene chiamato l'impatto, cioè quando tu con una cultura, con una lingua, con le tue tradizioni, con i tuoi concetti, eccetera, ti trovi a confrontarti con una realtà molto differente. Per lingua, per costumi e per regole. La stanza del labirinto è un po' la sintesi del racconto del percorso che noi facciamo prima, un racconto che è fondato soprattutto su tante storie di vita, di personaggi, eccetera, che si sono confrontati proprio con situazioni di questo genere. Allora far provare al visitatore quello che hanno provato queste storie di vita è un modo per avvicinarci a questa condizione.
Che storie avete raccontato? Proprio perché questo museo mi sembra davvero un museo di storie, di persone, anche molto emotivo, commovente.
La sfida del Museo Nazionale dell'Emigrazione è stata quella di ricomporre una serie di elementi archivistici, diaristici, documentari, video, eccetera, eccetera, che sono sparsi in tantissime collezioni, oppure sono conservate da associazioni o da archivi, da biblioteche. E abbiamo fatto un lavoro di rete, di squadra, mettendo insieme questo come un po' le tessere di un grande mosaico. Un mosaico che infatti non appartiene a questo museo, ma appartiene un po' a tutti gli italiani, ed è il senso del lavoro che abbiamo fatto con il nostro Ministero della Cultura. All'interno di questo le storie hanno questo valore estremamente pregnante, perché quando noi raccontiamo l'emigrazione non è una storia che si oggettiva in valigie, passaporti o lettere. È la storia delle persone ed è anche peraltro una storia fragile che molto spesso non lascia delle testimonianze. Tanto che, per esempio, nel museo gemello che si collega al MEI, che è il Galata Museo del Mare, la nuova sezione sulla immigrazione contemporanea raccoglie già le interviste degli immigrati contemporanei, proprio perché noi sappiamo quanto la memoria e questo sia flebile, cioè sia un elemento fragile che può scomparire. E in realtà è un'esperienza estremamente importante, perché ricostruire le proprie radici è qualche cosa che aiuta ad avere un'identità e quindi a confrontarti con le sfide che la società contemporanea nelle sue vari aspetti ti propone.
C'è una storia o più di una storia che avete raccolto che forse l'ha colpita di più?
È importante precisare come noi abbiamo tentato di allargare il campo della migrazione, cioè di non parlare esclusivamente di un'emigrazione economica, di un'emigrazione da lavoro. C'è tutto un settore che parla delle altre migrazioni e dove noi raccontiamo la migrazione per motivi politici, per motivi religiosi. Una delle storie che racconto più volentieri, in qualche misura proprio perché è una storia personale, è quella delle spose di guerra. Perché dico questo? Perché mia madre, ad esempio, era proprio una sposa di guerra, anche se in una prospettiva rovesciata. Lei sposò un marinaio italiano, prigioniero di guerra, lei era una emigrante italiana in Brasile già di seconda generazione, e nel corso della Seconda Guerra Mondiale mio padre, che era invece un marinaio di una delle navi che erano rimaste catturate dagli alleati dall'altra parte dell'Atlantico, praticamente si conobbero e, finita la guerra, come tanti fecero il percorso inverso delle spose di guerra. Quindi è una forma, chiamiamolo così, quella della migrazione per amore, che io credo abbia assolutamente una sua grande dignità.
Uè, Sandra, allora domani si parte? Io sono contenta, però tengo pure voglia di piangere. E come si fa a lasciare mamma mia, la famiglia mia, la città mia? Però sono innamorata. Tengo il cuore spezzato in due.
Yeah, Marcello, ormai sono 6 mesi che sei sposata. Fai bene a raggiungerlo. Lui ti aspetta. Avete un futuro. E poi scusami, ormai ti sei laureato. La vaccinazione l'hai fatta la settimana scorsa. Libri e vestiti li hai venduti, ormai è fatta. E poi vi amate. E essere contenti. Io non vedo l'ora di sbarcare a New York. Jonna mi verrà a prendere e mi porterà subito nella grande fattoria dove staremo con i suoi genitori. E speriamo che il corso d'inglese mi sia servito a qualcosa. Tengo paura di non riuscire ad aprire bocca con mia suocera.
Dai, non ti preoccupare. Andiamo a vedere un poco questo famoso vulcano che ci porterà in America, eh?
Cosa resta, secondo lei, al visitatore dopo il percorso che può fare qui al museo?
A noi piace pensare che il museo, invece di dare delle risposte, ponga delle domande. E questo è sicuramente un aspetto. Ponga delle domande e riesca a scardinare dei pregiudizi. Per cui se io ho l'idea che la migrazione è un fatto finito, che la migrazione è la valigia di cartone, che la migrazione è soltanto economica, eccetera, io ho una percezione differente. L'emigrazione non è un capitolo chiuso della storia degli italiani, ma vorrei dire degli europei, o della storia comunque dell'umanità, ma è qualcosa che sta tra la necessità e l'opportunità, perché non basta guardare la storia dell'emigrazione in qualche misura come un entomologo guarda le formiche, ma occorre essere empatici nei confronti di questa storia, proprio perché questa storia potrebbe essere la storia tua o la storia dei tuoi figli o la storia dei tuoi nipoti.
Mi chiamo Amadeo Peter Giannini. Peter, non Pietro, perché sono nato negli Stati Uniti d'America nel 1870. Amadeo perché i miei genitori erano italiani. Emigrarono in California partendo da un paesino sulle montagne di Genova. Nessun uomo dovrebbe morire per un dollaro. E per questo ho fondato la mia banca, la Bank of Italy. La banca di tutti gli italiani d'America, che poi è diventata la Bank of America.
La vicenda di Giannini è la tipica storia di migrazione di successo. A lui è dedicato un centro studi a Genova, presieduto da Cristina Bolla, che ha prodotto il corto che avete ascoltato. La sua storia sarà, pare, anche al centro di una prossima serie. Intanto però Genova e il suo porto sono già stati protagonisti di due fiction italiane importanti, Blanca e Petra. In quanto luogo di storia e di storie, il porto è anche un luogo di immaginario e dunque ormai un vero e proprio set, come racconta sempre Bolla, presidente anche della Genova Liguria Film Commission.
La Film Commission è un'agenzia di marketing fondamentalmente. La nostra è particolare perché si occupa proprio di promuovere il territorio e di agevolare le produzioni nel venire a girare in Liguria e trovare tutte le condizioni ideali per poter girare un progetto audiovisivo di qualsiasi natura. Il porto di Genova chiaramente è uno spunto importantissimo, sia da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista assolutamente contemporaneo. È sicuramente una location che noi tendiamo a proporre alle produzioni, ma ancora prima che le produzioni tendiamo a proporle agli sceneggiatori che scrivano del porto, perché ha sicuramente un forte appeal sul pubblico, ma anche proprio sull'immaginario collettivo. Il porto di Genova presenta tutto quello che può volere una produzione. Ci sono le parti ancora in costruzione, le parti ancora da ristrutturare, le parti assolutamente innovative e moderne, i cantieri, tutte le aziende della logistica che fanno parte poi della vita integrante del porto, della vivacità del porto, e poi c'è tutta la componente dell'aspetto turistico. Immaginiamoci il nostro acquario, poi tutte quelle strutture che sono diventate dei contenitori culturali, come i magazzini del cotone, le piazze del porto che poi ospitano grandi eventi. Abbiamo anche per esempio il Museo del Mare, che ha all'interno di nuovo un grande legame con i nostri grandi viaggiatori, la Commenda di Pre, dove poi c'è il MEI. Quindi abbiamo talmente tanti contenitori e talmente tanto materiale storico proprio, che le produzioni possono anche scrivere specificatamente su ogni settore, ogni parte del porto.
Il porto quindi non è più solo un luogo di viaggiatori, di gente di mare, ma diventa anche un luogo di gente di cinema, di televisione. Ecco, chi lavora al porto, che tipo di maestranze e figure adesso lavorano lì?
Noi come Genova Liguria Film Commission abbiamo creato questa production guide, che è un contenitore, un database di tutti i professionisti che vengono poi indicati alle produzioni che hanno diverse necessità in base al tipo di impiego delle risorse umane liguri. La cosa importante è che negli anni noi abbiamo allargato questo database, e all'interno del porto lavorano veramente tutte le figure che voi potete immaginare del dietro le quinte, ovviamente anche gli attori e i registi. Quindi sono tantissimi gli operatori. Anche in ambito attoriale noi abbiamo istituito quella che noi abbiamo chiamato Casting Week, da percorsi che stiamo facendo proprio per censire gli attori, le comparse, i figuranti, i liguri che possono essere messi a disposizione delle produzioni.
Ci sono secondo lei delle storie che si adattano di più al porto?
In realtà è talmente vario che può contenere qualsiasi tipo di storia, dal crime, come abbiamo già visto in Blanca, ma anche in Petra, che abbiamo girato anche al porto di Genova, in particolare quello al porto antico. Però si possono ambientare storie che parlano proprio non solo di viaggio, ma anche di quello che comporta l'organizzazione del viaggio. Per esempio la stazione marittima è una location eccezionale, dove ci sono tantissime figure professionali che lavorano al suo interno: le dogane, le autorità portuali, poi anche la componente militare presente nei vari porti. Può veramente diventare uno spunto per chi vuole scrivere, e di qualsiasi epoca. Partiamo dai romani e arriviamo poi ai giorni nostri. Quindi la cosa che a me piace sottolineare del porto è che veramente abbiamo tantissime epoche che possiamo valorizzare, non solo una. Ovviamente parlare di emigrazione, quando parliamo delle grandi partenze, dei milioni di persone che dal nord Italia, ma anche dal nord Europa, sono partite attraverso il nostro porto di Genova, ha una suggestione particolare, perché è un racconto veramente di una generazione intera che ha abbandonato la propria terra per spesso non tornare più. Quindi c'è anche un'evocazione nostalgica di quello che è successo negli anni passati, ma è molto contemporanea poi anche per quello che noi vediamo tutti i giorni sulle nostre coste. Quindi noi abbiamo veramente talmente tanti racconti da fare che potremmo girare quotidianamente progetti solo legati al porto.
Genova, mia città intera, geranio, polveriera. Genova di ferro e aria, mia lavagna, arenaria. Questi versi sono l'inizio della celebre litania, poesia di Giorgio Caproni del 1956, un'ode d'amore a Genova. Il rapporto che ci lega a certi luoghi è spesso sentimentale, personale, particolare. Che storia rappresenta allora il porto di Genova per Monzani, Campodonico, Bolla?
La nave è talmente affascinante che non puoi rimanere senza guardarla, senza vederla arrivare, senza vederla partire. È difficile dire, secondo me c'è un po' lo stesso fascino che ha l'aeroporto. Noi godiamo a vedere arrivare e partire le navi e vedere tutto quello che è intorno alle navi, perché una nave da crociera che porta 5.000 passeggeri ha un tale lavoro intorno dalla mattina alla sera, che è veramente bello da vedere, da organizzare, da studiare, e quindi è un tipo di lavoro molto molto bello.
Mi ricordo la partenza di uno di questi ultimi transatlantici e una persona, uno di questi emigranti che erano a bordo, iniziò a cantare con voce molto forte "Partono i bastimenti". Devo dire che è una scena che ancora oggi in qualche misura mi fa venire la pelle d'oca, perché è il simbolo, il porto, di queste partenze, per cui è sempre qualche cosa di doloroso perché si parte, di gioioso perché si arriva. Il porto in qualche misura è un'allegoria anche della vita.
Mi evoca costantemente il ricordo dei miei avi, perché i miei avi sono partiti con la nave Liguria e quindi sono andati a San Francisco, per cui mi evoca questo grande, grande ricordo di una partenza. Però la lanterna ci indica sempre il ritorno, perché i genovesi hanno questo grosso collegamento con il ritorno a casa, quindi c'è una volontà, una voglia di viaggiare, perché anch'io sono una grande viaggiatrice, però con la voglia sempre di tornare, e questo ci accomuna come liguri, come genovesi, in modo direi unico.